Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ma in che mani è l'economia del mondo? Non tanto l'economia reale, concreta, di persone che con le mani costruiscono cose, ma piuttosto quell'economia virtuale, definita finanza, alta finanza, che purtroppo ha preso il sopravvento anche sull'economia concreta e reale e l'ha distrutta. Stamattina ho qui davanti il resto del Carlino, che compie 125 anni, e secondo questa prima pagina interamente dedicata alla questione, con una foto quasi a grandezza naturale di chi fa questa dichiarazione, insomma, se ne dedurrebbe che tutto questo disastro dipende dal fatto che c'è troppa cocaina dentro le borse. Finanza, un crack alla cocaina. A dirlo è Andrea Muccioli, lungi da me considerarlo persona autorevole, però in questo caso, insomma, una parte di ragione temo che ce l'abbia, perché è vero, è indubbio che questo tipo, questo sistema, questo modello economico è anche accelerato e adrenalinico, come dice Muccioli, per colpa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Comunque lui dice: nelle borse ci sono broker strafatti che sniffano di tutto. E il risvolto inquietante assume anche una sfumatura grottesca e quasi esilarante, con quel tutto che stimola la fantasia che dovrebbe passare dentro i nasi dei broker. La crisi è anche figlia di questo mondo, cioè di quel mondo della finanza. Forse è un po' semplicistico dare tutta la colpa alla cocaina, ma sicuramente ce n'è a tonnellate. Dice Muccioli poi all'interno, ben due pagine, oltre alla prima c'è anche la 2 e la 3. Il mondo della finanza è scoppiato perché è drogato di cocaina. Buona parte della crisi finanziaria globale è stata provocata da questo assurdo modello economico dipendente dalla droga. Poi più avanti ci sono trader che lavorano in borsa strafatti, broker che sniffano di tutto, manager e finanzieri pieni fino alle orecchie di cocaina. Ecco, anche manager probabilmente di grandi aziende, quindi non solo nel mondo virtuale degli speculatori. Aggiunge Muccioli: è un modello di vita accelerato, senza scrupoli, senza limiti, tipico della droga e della cocaina. Alla fine bruci tutto, si scoppia, infatti la finanza è scoppiata. E non solo la finanza, purtroppo. L'uomo muore dentro di noi e viviamo emozioni in maniera sempre più frenetica e adrenalinica. Qui sfocia un po' nella filosofia, quasi. Poi ci sarebbe da aprire l'annoso e lunghissimo, interminabile discorso su un modello economico che ha ridotto la maggior parte della popolazione mondiale alla fame. Lì forse non c'entra solo la cocaina, ma è proprio il tipo di economia da rapina, da saccheggio. Comunque, intanto, sempre, ma chissà se continuando a parlare di cocainomani magari si finisce anche nella politica italiana, però ecco, intanto la politica pure, chissà, in questa lunga intervista di due intere pagine Andrea Muccioli non si spinge al mondo della politica, ma anche lui sa benissimo che se ne abusa anche in quell'ambiente lì. Ma riguardo appunto la politica italiana, stamattina comincio con l'Unità, che apre con il titolo Gli scambisti, e vediamo il signor B con alle spalle il signor Fitto. Buio Fitto, verso la promozione del pugliese per liberare gli affari regionali. Poi pacchi dono dalla Consob ai lavori pubblici, l'uso delle autorità come merce politica. E intanto crisi nera, 500.000 posti a rischio, e poi vedremo anche questo aspetto del mondo del lavoro vero. E passo subito all'editoriale di Concita De Gregorio su questi scambisti. Comincia parlando della questione della prostituzione, no? Che quel deputato, insomma, del PDL, che si chiama Straquadagno, qualcosa del genere, insomma, ha detto che c'è di male a prostituirsi per diventare ministre. Qualcuno subito ha pensato e ha immaginato dei volti ben precisi, però ecco, lui ha detto che non c'è niente di strano, anzi che è del tutto legittimo vendere il proprio corpo E quindi riprende con Città De Gregorio questa questione, chiedendosi però perché non si parla mai della prostituzione maschile anche in politica. Dice: servilismo, posti al sole in cambio di cervelli all'ammasso, dignità ed eventuali convinzioni, ove ce ne siano, contro soldi, candidature, poltrone. In generale resto convinta che sia molto meno indecente una prestazione sessuale in cambio di denaro, che è poi debole davvero, chi deve pagare o chi si fa pagare, piuttosto che l'indecente leasing del mercato dei voti, quello in cui io pago il tuo consenso, il tuo silenzio, la tua voce e i tuoi servili pensieri, li pago a rate, li pago finché mi servono, e se sei rimasto fedele fino all'ultimo, con la rata finale li compro, sono miei. Leggendo le cronache di queste ore sull'uso che il Presidente del Consiglio fa di un possibile rimpasto di governo, di posti da ministro e sottosegretario vacanti, non si può fare a meno di pensare a un bordello, come scrivono del resto i giornali stranieri, che usano esattamente questo termine. Un bordello con la merce esposta, l'etichetta del prezzo, il compratore che indica con il dito e poi finge che non si tratti di un mercato. Che cosa volgare. È che volevo proprio te, te, sei perfetto, sei il mio preferito. E poi passo alla conclusione dell'editoriale di Concita De Gregorio, che è questa: tanto non succederà niente alla fine, vedrete, tanto rumore per nulla, con un minimo esborso. In più, il magnate avrà la sua maggioranza. Non è mai una buona idea lasciare il potere assoluto a chi ha per giunta anche molto denaro. Gli uomini, come direbbe lui stesso, non sono santi. C'è chi si vende e chi no. L'unica differenza tra le persone è sempre stata questa. È anche la ragione per cui B può contare sulla maggioranza. Basta pagare qualcuno, pagare in natura, certo, pagare con la lusinga del potere e pazienza per i milioni di altri, quelli tanto stanno a casa, telecomando in mano e minzolini in TV. Che scoramento in questo editoriale. Repubblica, pagina 1, titola: scontro sul mercato dei deputati, e Berlusconi si appella ai responsabili, responsabili tra virgolette. Chi mi vuol far cadere si farà male da solo. Ma io francamente spero che non cada tanto presto, perché quest'anno che abbiamo davanti sarà il più duro in assoluto, altro che la crisi passata. Sì, è passata per quelli di prima, gli strafatti di cocaina nelle sale borse del mondo, ma per quelli che con le mani costruiscono cose il peggio sta per arrivare, e quindi insomma sarà bene che lo gestisca questo governo, non un altro, il disastro imminente. Ma è politica anche quello che succede ad Adro? Non lo so, mettiamoci anche questo. Chi ne parla? Repubblica, che ho qui davanti, a pagina 9, torna sulla questione della scuola, via quei simboli, solo se me lo chiede Bossi, ha detto il sindaco, perché a questo punto è talmente esagerata la diffusione di questi simboli che persino Bossi ha detto: ma insomma, potevi metterne uno solo grande, non far tutto sto casino. La cosa che più colpisce è che la scuola è intitolata Gianfranco Miglio, ideologo della Lega. Ecco, è già un ossimoro di per sé stesso, si insegna male in quella scuola, perché vi immaginate un leghista che ha delle idee, quindi ideologo della Lega. Ancor peggio ha fatto Maroni, inavvertitamente, proprio ieri, nelle sue interviste ai telegiornali, in cui insomma elogiava il fatto che fosse intitolata Gianfranco Miglio, dicendo: lui è l'inventore della Padania. Dunque ha ammesso che la Padania è un'invenzione. Qualche tempo fa avevano lanciato insulti, pernacchie, insomma sempre Bossi che ormai si esprime così, ma a chi aveva definito la Padania un'invenzione, e adesso Marone gli è proprio scappata, ha detto che l'inventore della Padania è Gianfranco Miglio. Comunque, per le questioni concrete e il cosiddetto autunno caldo, dicevo, l'Unità dedica almeno due pagine alle brutte sorprese dell'Alitalia, a certi nodi che arrivano al pettine. Insomma, Alitalia non è ancora finita, altri 2000 esuberi in arrivo. Una volta si diceva che uno era esuberante quando era spigliato e simpatico, adesso per non dire che ti licenziano sei esuberante. L'azienda smentisce, ma starebbe predisponendo il piano da attuare entro dicembre. Per la crisi, che per il governo non c'è più, falciderà altri 500.000 posti di lavoro solo quest'anno. E intanto anche Fincantieri corre voce che si appresti a tagli di centinaia e centinaia di dipendenti. Oggi, per esempio, i cantieri di Riva Trigoso in Liguria sono in sciopero e in occupazione. Or dunque, e intanto in tutto questo il giornale titola: i 300.000 mantenuti dalla casta oggi costano 1.400.000.000, i consulenti di regioni, province e comuni pagati a peso d'oro per educare gli adulti. In Calabria c'è un ospedale con 200 dipendenti per 20 posti letto. Bene, cos'è un giornale d'opposizione questo? È che lo vada a dire al suo proprietario. Riguardo la politica italiana c'è questo titolo: PD ridotto alla carta igienica. E si riferisce al fatto che dal partito un kit per le scuole con gli indispensabili rotoli. La strategia politica di Bersani, la carta igienica. Bene, molto conciso, semplice, poche idee ma confuse. Comunque, intanto... siamo arrivati alla fine dell'estate, oggi ultimo giorno d'estate, ben presto quindi inizierà l'autunno, non solo quello definito caldo, l'autunno vero e proprio atmosferico, quindi con i primi raffreddori. E che cosa si inventeranno quest'anno? Quale virus, quale bufala di virus si inventeranno? Quale epidemia finta per farci comprare i vaccini? Lo fa lo Stato con i nostri soldi. Poi dopo, per fortuna, gli italiani insomma hanno dimostrato in questi ultimi anni di essere sempre meno polli d'allevamento e sempre più individui pensanti, perché l'ultimo vaccino, quello proprio dell'anno scorso, non se l'è fatto quasi nessuno, insomma non c'è cascato nessuno, però in tanti soldi sono stati sborsati, le mazzette se le sono spartite, le tangenti, eccetera eccetera. Comunque sia, mi sorprende che nella pagina Scienza dell'Unità ci sia un titolo che dice: AIDS, AIDS, aviaria, SARS e suina, il ritorno dei virus. Così, tanto per stare allegri, oggi finisce l'estate, preparatevi. The Future of Science a Venezia fino a domani, cioè praticamente il futuro della scienza è il pretesto per questo articolo. Infatti si discuterà molto di virus, chissà se si discuterà soprattutto di cosa inventarsi. E le cause, la globalizzazione e mutamenti ambientali. Sì, vabbè, comunque, di fatto sono lì che alacremente cercano un qualche animale a cui dar la colpa, dopo i polli, dopo i suini, adesso hanno pensato ai conigli, ma i conigli non è che siano così diffusi, insomma, via. Però ci saranno pure degli animali che si presteranno a farci prendere in giro. E in attesa della bufala epidemia si parla, per fortuna giustamente, stamattina della bufala attentato al Papa. Molti giornali dedicano spazio, non eclatante, magari senza richiami in prima pagina, però di fatto riprendono questa notizia della bufala, cioè i 6 algerini arrestati a Londra non avevano affatto intenzione di fare un attentato al Papa, come tutti i telegiornali con le loro aperture ci hanno detto in questi giorni, ma semplicemente stavano scherzando in una pausa del lavoro. Come ce la raccontano i quotidiani, stamattina c'è questo vile meschino collega di lavoro, sicuramente non della loro stessa nazionalità, che non viene ovviamente identificato, che è andato dalla direzione a dire che li ha sentiti parlare di un attentato al Papa. In realtà poi scherzavano sul fatto che la Papa mobile forse è blindata, ma che se ci spari un colpo di un razzo magari si, insomma, quelle chiacchiere da bar sicuramente di dubbio gusto, però di fatto erano scherzi. E così stamattina ci viene ricordato che ci sono anche le bufale. La cosa più singolare però è che qualcuno definisce bufala anche la condanna alla lapidazione di Sakineh. Perché? E questo sì viene ripreso in prima pagina, per esempio qui davanti La Stampa. Ahmadinejad, due punti: Sakineh non è mai stata condannata a morte. Poi intanto il presidente o dittatore iraniano, insomma quel che è, ha anche detto in questa sua uscita che deplora gli insulti e le minacce a Carla Bruni, dice non si deve mai offendere la moglie di un presidente, non è che ha detto non si devono offendere le donne, non si deve dare della prostituta a una così in maniera così facile, no, ha detto le mogli dei presidenti bisogna rispettarle, però insomma ha dichiarato a gran voce che Sakineh in realtà è ancora sotto processo e nessuno l'ha condannata. E ieri sera nel suo dirompente telegiornale alla 7 Mentana ha senza nemmeno l'ombra di un dubbio definito già bufala la condanna di Sakineh. Forse siamo un po' precipitosi, chissà. Comunque sia, c'è un dato di fatto che almeno una quarantina di donne iraniane attendono di essere lapidate, per cui Sakineh è riuscita così a sfondare il muro di omertà perché ha un figlio che ha anche organizzato proteste all'estero, ma tutte le altre sicuramente alla lapidazione sono condannate, quindi il signor Ahmadinejad ha un bel da parlare di bufale. Ma a proposito di Mentana c'è un articolo simpatico sull'Unità, dove l'ho messo, eccola qua, sull'Unità che definisce Mentana mitraglia Mentana, la 7, qui si profana il pastone. Non si riferisce tanto alla notizia di ieri sera sulle bufale quanto proprio allo stile di Chicco Mentana, e dice Roberto Brunelli in questo suo Telezero, la sua rubrica: e così, mentre l'allegro Minzolini squaderna conteggi tolemaici e complicate quadrature astrali per dimostrare che gli ascolti del TG1 non stanno affatto sprofondando, il prode mitraglia Mentana alla plancia di La Sette avanza picconando antiche certezze. Una innanzitutto, il pastone politico. Sì, quella roba indigesta con le dichiarazioni dei politici accavallate l'una sull'altra in modo che non si capisca un H. Scrive Filippo Ceccarelli che l'aver gettato il pastone tra rifiuti fa apparire ogni altro TG come roba del Giurassico. Se è per quello, bastano la BBC o France 24 per farci sembrare cocciutamente attaccati al Pleistocene. Però va considerato che nella sua barocca struseria e nel suo peloso servilismo il pastone è l'essenza stessa dell'anima profondamente feudale del nostro sistema politico, una specie di alambicco che misura ogni gradazione del potere, un rito quasi sacro. In questo senso mitraglia è un profanatore, ma speriamo che ne seguano rapidamente altri. E così, a proposito, tornando su Ahmadinejad, e spostiamoci un po' più là, notizie dall'Afghanistan, vado a prenderle da Repubblica, sulla scoperta di questo gruppo di soldati che si divertivano ad ammazzare civili, vengono definiti Squadrone della Morte USA. Beh, qui si fa confusione però, perché cosiddetti, insomma, squadroni della morte esistono e sono del tutto consentiti dalla NATO, nel senso che sono gruppi di forze inter NATO di cui fanno parte i corpi d'élite di tutti i paesi coinvolti, quindi ci sarà sicuramente anche qualche italiano, e che si dedicano ai bersagli precisi, cioè ad uccidere i capi talebani, cercando di non colpire civili, per cui tutto questo è ufficiale, insomma, ed è anche una strategia che forse è più giusta di altre, anziché con i droni buttare bombe sui villaggi, meglio che un gruppo scelto di incursori vada e spari in testa al capo talebano, così almeno insomma non ci sono altre vittime. Però adesso viene definito Squadrone della Morte questo gruppo di psicopati, che sicuramente non sono gli unici, che per puro divertimento ammazzavano civili, e addirittura qualcuno pare che coltivasse questa predilezione per le teste, per cui gli sono stati trovati dei teschi collezionati nella sua, chissà, nel suo armadietto. La denuncia è giunta da un soldato costretto a partecipare alle esecuzioni per divertimento. E insomma, questo è l'Afghanistan. Io vi leggerei a questo punto, a proposito delle missioni all'estero, una, come definirla, lettera aperta in forma anche vibratamente, rabbiosamente poetica, di Giuliano Bugani. Giuliano Bugani si definisce lui nelle mail che manda in giro operaio, giornalista e poeta, e in effetti è anche queste cose, ma non solo. Una delle più recenti si intitola La storia di Marinella. Lui più o meno ogni settimana manda un commento a qualche fatto scritto con il suo stile molto personale, e in questo caso prendeva spunto proprio dal rifinanziamento della missione in Afghanistan, che non ha avuto nessun tentennamento in tutte le forze politiche presenti in Parlamento. E scrive Giuliano Bugani: i bambini che nascono in campagna nascono già uomini, nascono già donne. Io sono nato in campagna, Marinella era mia cugina, è nata donna, è morta donna a 20 anni, perché noi che nasciamo in campagna non siamo mai stati bambini. Marinella viveva nella sua casa, c'era un unico cortile, io ero nella mia casa, il cortile era mio e di Marinella. In campagna ci sono i cortili, unici. Vivevamo come fratello e sorella, in campagna si vive tutti come fratelli e sorelle. Marinella era brava a scuola, gli piaceva Berlinguer. L'8 marzo tutti gli anni portava i fiori alle donne del paese. Marinella la conoscevano in tanti, il mio era un paese di campagna. Io credevo che nei paesi di campagna non si morisse giovani. Io credevo che nei paesi di campagna si morisse vecchi, e invece Marinella morì. Leucemia fulminante, 3 giorni all'ospedale di Bologna, 3 giorni. C'era un cortile dove gli uomini e le donne correvano come bambini senza essere mai stati bambini. Il giorno del funerale di Marinella suo padre, lo zio Frigerio, era abbracciato alla bara, ancora aperta. «Perché sei morta? Perché?» urlava e piangeva. Io guardavo e piangevo, non riuscivo a smettere di correre nel cortile. Non sono mai andato al cimitero, ma ci penso. Leucemia. Cosa costa la ricerca della scienza per non morire ancora? Costa un carro armato? Costa 100 carri armati? 1000 carri armati? Ieri, o forse un giorno come un altro, il Parlamento ha finanziato le missioni militari. All'unanimità. Grazie, fratelli d'Italia. Sono passati gli anni del mio cortile, lo zio Frigerio poi è morto, tumore pure lui, come sua figlia. Cosa costa la ricerca? Un cacciabombardiere? Una portaerei? Io ho solo un cortile. Nella mia testa c'è sempre quel cortile, ma le cose non cambiano. Fratelli d'Italia sono sempre là. Loro sono rimasti bambini, non hanno cortili e giocano alla guerra. E se non partissi anch'io sarebbe una viltà, ma non partono mai. Sono altri a partire, ai lati del nostro cortile. C'erano campi, campi di grano. I carri armati sulle spighe hanno ucciso Marinella. Ma adesso un funerale per voi, fratelli d'Italia. Io non vado al cimitero. Nella mia memoria ho un cimitero. Mia memoria di vecchio che mai siamo stati bambini. Così Giuliano Bugani, operaio, giornalista e poeta. E per le ultimissime cose che mi ero segnato, beh, sull'Unità c'è nelle pagine dedicate al lavoro, però gestite direttamente dalla CGIL, c'è un articolo molto interessante sulla situazione in Trentino, che ora è iniziata da poco la raccolta delle mele e come funziona là con gli immigrati. Insomma, tra le mele non si parla italiano, un tempo erano polacchi, oggi che con un PIL in crescita del 3,4% nel 2010 la nuova locomotiva d'Europa sembra essere proprio Varsavia, niente meno. I raccoglitori di mele nelle valli del Trentino non sono più polacchi, ma sono rumeni, ucraini, serbi, albanesi, macedoni, moldavi. Sì, perché nei meleti delle Val di Nonne e della Val di Sole, tra settembre e ottobre, le lingue più parlate ormai da anni sono quelle slave. Ad accogliere questi lavoratori stagionali, a differenza di quanto accade in altre realtà italiane, c'è un'organizzazione ben oliata. La provincia autonoma di Trento ha attivato ormai da oltre un decennio il CINFORMI, un centro pubblico di informazione e servizi a favore soprattutto dei cittadini extracomunitari, gestito in collaborazione con le associazioni degli stranieri e la Galassia del Terzo Settore. Prima dell'avvio della raccolta autunnale della frutta, il CINFORMI raccoglie le domande di lavoro stagionale provenienti dall'estero. Poi, proprio dal mese di settembre, si mette al servizio dei lavoratori stranieri e dei loro datori di lavoro per espletare tutte le pratiche necessarie all'impiego regolare nelle campagne. Importante in questo periodo dell'anno anche il contributo fornito dai sindacati. E oltretutto, insomma, adesso c'è un'avvertenza per avere degli aumenti salariali. Insomma, sembra quasi un mondo a parte, quasi idilliaco confrontato al resto d'Italia. Chissà, Intanto sentiamo, dobbiamo sentire ai telegiornali, leggere anche sui giornali, il sindaco di, cos'è, Castelvolturno, insomma, dove c'è stata la strage di immigrati, dire che probabilmente erano dei pochi di buono, dei poco di buono, per cui lui è contrario a commemorarli, a ricordarli come vittime. Però ecco, non è che ci sia una differenza tra nord e sud, perché poi alla fine i signori leghisti non sono certo con i lavoratori immigrati, non sono certo come in Trentino dove si raccolgono le mele. Comunque, detto ciò, l'ultima notizia viene, che mi ero segnato, da Gela e riguarda un record di abuso edilizio. A Gela in 21 giorni vi fanno una casa di 3 piani. Oh, c'è anche la foto, e devo dire che non è manco brutta, eh? La corsa al mattone di Gela, case abusive, chiavi in mano, costruite in 21 giorni. Tutto questo perché si sta arrivando a una scadenza, e cioè dal 24 settembre entra in vigore il piano regolatore, per cui chi c'è, chi non c'è, s'arrangi. E quindi in questi giorni hanno costruito case addirittura in 21 giorni. Uno dirà, vabbè, lì è Gela, dove leggiamo che ci sono 20.000 vani abusivi costruiti a partire dagli anni 70. Eh sì, ma faccio un esempio di recente esperienza, insomma, la civilissima regione Toscana e il suo bellissimo arcipelago. Beh, quest'anno leggevo in agosto da Repubblica dati ufficiali, solo all'Elba ci sono 8.000 costruzioni abusive, insomma, e l'Elba un po' lontana da Gela. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.